Oggi mi intrattengo su questo, le condizioni per poter pregare. Ci richiamiamo, prima di tutto, come la preghiera è un momento di unione con Dio. Questa parola qui non sempre viene recepita nel suo senso pieno, cioè è unione con Lui, è realmente quindi unione di una persona con una persona. Non è un qualcosa di così di supererogatorio, che si fa come atto che deve essere compiuto. Quando si è ancora nella fase del compiere la preghiera come atto che deve essere compiuto, si è, la definirei così ancora, in una fase esterna a Dio. Non si è ancora iniziato un vero cammino di unione con Dio. Ecco. Quando cioè l'atto di preghiera è sentito, attenti bene, come un qualcosa che io debbo compiere e debbo fare, ecco, e ancora, diciamo, la vita con Dio è ancora un rapporto molto esterno, un qualcosa che io devo compiere nei confronti di Lui, e più ancora un rapporto che può avere le caratteristiche più diverse, da un rapporto di abitudine imparata, da un rapporto di dovere, sentito come dovere, da un rapporto di paura se non lo faccio, anche il più semplice, che potrebbe essere questo, insomma, lo devo compiere perché la mia vita mi porta a fare questo, ecco. Invece, però ancora, allora, pur essendo sempre validi gli atti che si fanno nell'avvicinamento a Dio, da qualsiasi motivo essi vengano, però non siamo ancora nel senso della preghiera. La preghiera è essenzialmente un cammino unificante la persona con Dio e porta la preghiera alla esperienza di Dio. Ecco, è un cammino difficile, non ne parliamo di questo, altre volte io ho parlato della difficoltà della preghiera. La preghiera, come dicevo, allora è essenzialmente unione con Dio, cioè è cammino nell'unione con Dio, quindi è cammino nella vita con la vita di Dio, è cammino verso la esperienza di Dio. Questo, se riusciamo a registrarlo nella nostra mente per poi essere approfondito personalmente, cioè è cammino. Credete voi che il fatto "io voglio arrivare all'esperienza di Dio" sia una cosa presente in molti? Non ritengo che sia così. Credo che la gente non abbia dentro di sé questa consapevolezza. Io voglio fin da questa terra arrivare alla esperienza di Dio, cioè alla vita di comunione con Lui, alla vita di unione con Lui, alla vita a due con Lui, e per forza se a due deve essere anche una vita all'infinito, con tutti. Non è possibile un'esperienza di Dio se contemporaneamente non si fa esperienza dell'uomo. E sono due cose che sono connesse, sono strettamente connesse, no? Lo capite perché, no? Dio è amore, Dio è padre, e quindi se fai esperienza di padre non capisco come fai a non fare esperienza di fratello. Non, è impossibile, insomma, ecco. Allora, sì, potresti farla come figlio unico, ma siccome il Signore non ha un figlio unico, capito? Sì, beh, ecco, di unici, sì. Allora, ecco, questo è molto importante. Non so, nella vita umana io credo in ogni uomo venga quel momento in cui si arriva a capire che la unione con Dio è una cosa bella, è una cosa bella, è una cosa affascinante, è una cosa che attira l'uomo, veramente, perché l'uomo è fatto per questo, è fatto per questa unione intima con Dio. Quindi è un lavoro da crescere, ecco. Quando si entra in questa visione, cioè quando si coglie questo dato del reale, che l'unione con Dio è un'esperienza da vivere a tutti i costi, no? Allora è evidente che la preghiera non è più un atto da compiere, ma è un bisogno da soddisfare. È una roba molto diversa. E come tutti i bisogni, sono di grado diverso, di intensità, presso le diverse persone, così anche il bisogno della preghiera è di diverso grado nelle singole persone, secondo poi una provvidenza di Dio e una sua grande misericordia. Ecco, secondo il dono che lui fa, hai capito? Ecco, è molto importante questa osservazione che io faccio, no? Quando, cioè, si è capita l'unione con Dio come necessaria per la nostra vita, ecco che la preghiera diventa bisogno. Cioè, allora, quando tu sei arrivato a questo punto, senti che lentamente ti cadono le rampe che ti sostenevano. E prima pregavi perché dopo il tuo padre spirituale ti avrebbe chiesto se pregavi sì o no, e quindi bisogna pure che qualcosa gli dica. Pregavi perché ti andavi a confessare e il confessore ti chiedeva e allora tu dovevi dire, oppure pregavi perché tutta la comunità andava a pregare e allora tu lo facevi, oppure pregavi perché tua moglie ti diceva vieni che preghiamo insieme, allora sì, dai, e accontentavi la preghiera di tua moglie, hai capito, o di tuo marito. E senti, te ne accorgi tutto in un momento come queste cose che prima ti sostenevano, cioè che erano tutte queste rampe di sostegno, a un certo momento si allentano e cadono e stai in piedi da solo. Cioè la preghiera diventa bisogno, perciò la forza che ti porta a pregare è dentro di te, non è più esterna a te. Allora stai diventando maturo. Allora te ne accorgi che la preghiera, essendo bisogno dentro di te, cominci ad industriarti come trovare lo spazio per la preghiera nella tua vita, come tu trovi lo spazio per poter mangiare e per poter dormire, e anche se hai poco tempo per dormire, magari dormi in piedi o dormi dove ti capita, e così pure la preghiera diventa bisogno. Cioè a un certo momento tu avverti che quasi quasi ti si ferma il lavoro, non riesci più a lavorare se non preghi, se non porti avanti questa maturazione. Cioè mentre prima magari le cause esterne che ti impedivano di pregare ti giustificavano ed eri quasi contento quando, per esempio, non so, potevi sottrarti alla preghiera, eri contento perché avevi delle altre motivazioni, adesso non stai più bene. Non stai più bene. Vuol dire che, cioè, tu dalla preghiera sei passato finalmente da un atto esterno alla tua vita a un atto interiore, e sei passato soprattutto da questo, da una preghiera che era importante senz'altro, che però non proveniva dal bisogno di unione con Dio, ma piuttosto da uno sforzo dall'andare verso Dio, adesso invece proviene dal bisogno, per cui gli spazi di preghiera te li inventi, te li trovi, te li cerchi. Così pure un segno grosso che tu sei passato al bisogno dell'unione con Dio è un altro, no? Che sei passato al bisogno dell'unione con Dio è quest'altro, che cioè il bisogno di pregare assieme ai fratelli. E proprio dalla pienezza che hai dentro, dalla unione con Dio, proprio per quel senso che Dio ti dà del tuo fratello, del tuo prossimo, avverti il bisogno di andare a Dio insieme ai fratelli. Cioè è come uno che ha percepito profondamente, scusate il paragone, la realtà del proprio padre, no? La realtà intima del padre, ecco che intuendo come il padre ama tutti i figli, a un certo momento sente, notate quello che dico, che l'unione piena col padre la può avere solo con tutti i figli, con tutti gli altri fratelli, perché il padre è completo in tutti i figli. È l'intuizione più grossa questa. Quando tu sei nel bisogno della preghiera, cioè nel bisogno di unione con Dio, cioè quando Dio ti prende dal di dentro totalmente e è pieno, allora avverti che Dio non è, non mi fraintendete, non è Dio se non ha tutti i suoi figli. Allora ecco, la preghiera fatta insieme raggiunge la perfezione della preghiera, cioè il tutto della preghiera quasi, perché è Dio che è tutto in tutti. E allora tu, non so se gliela faccio trasmettere, perché in testa ce l'ho chiaro, cioè intuisco che Dio ama talmente i suoi figli, per cui lui è completo quando i suoi figli lo amano insieme. Allora io mi immergo in Dio, percepisco questa sua realtà e quindi la trasformo in esperienza. Di qui un altro segno profondo è il bisogno della preghiera insieme, no? Il bisogno della... Un segno quindi che tu sei passato, ecco, dalla formalità, per noi metti per esempio l'Eucaristia del sabato, e il desiderio dell'incontro col Padre, ecco, siccome lei avviene anche materialmente, fisicamente, avviene in Cristo, ti prende dal di dentro, cioè non è più un atto esterno da compiere, è un bisogno che si è creato dentro, nella misura che poi tu lo avverti, lo percepisci, piano piano lo comunichi anche agli altri, perché tutto ciò che è comunione necessariamente si comunica. Sì, ciò che è atto esterno alla persona non è molte volte comunicabile, ma ciò che è esperienza profonda di comunione, adagio adagio la comunichi anche agli altri. Ecco allora la preghiera, come espressione della unione con Dio, che è l'unico scopo dell'esistenza umana, unico scopo è l'unione con Dio, di qui allora ecco che la preghiera viene sentita non più un atto da compiere, ma un bisogno a cui rispondere, un bisogno che prende l'uomo tutto, e quando si dice uomo tutto, l'uomo è un essere universale, cioè nell'insieme dei suoi fratelli. Di qui anche allora il canto a Dio, il canto, la gioia. Quando si è insieme, una delle forme più belle, più profonde della preghiera, la Chiesa dice chi canta prega due volte, è proprio questo, cioè perché nel canto tu arrivi a una unificazione quasi, però devi fare esperienza di Dio, se no anche il canto è un insieme di musiche, di suoni, che però non... Sì, ti può emozionare certe volte, ma non è il frutto di un bisogno. Ecco, se uno si trovasse non nel bisogno, ma nell'atto da compiere, si deve avvenire, ma neanche lontanamente. Il buon Dio ti ama così come sei, ti ama, e compie la sua missione attraverso te così come sei. Forse che allora dicendoti così, uno dice a lei, così posso godere, non è vero un bel niente, perché quando tu hai recepito che Dio ti ama così come sei e opera attraverso te così come sei, ti viene la voglia matta di essere come ti vuole lui. Hai capito? In fondo, l'arrivare a capire che Dio opera con noi anche quando siamo nel peccato, ve l'ho detto un'altra volta questo in una meditazione di un sabato, no? E quando noi siamo nel peccato, Dio opera lo stesso e porta avanti la redenzione anche attraverso noi quando siamo nel peccato, e porta avanti la salvezza anche quando siamo nel peccato, a chi ascolta questo, per prima cosa potrebbe sembrare un modo di pensare piuttosto permissivo e lassistico, ma uno che arriva a recepire che Dio opera con lui anche nel peccato, smette di fare il peccato, anzi è una delle vie più brevi per fargli smettere di fare il peccato. Capisci? Se no non gli interessa niente, neanche se io gli dico che Dio opera lui anche attraverso il peccato. Se non c'è un minimo di amore non gli interessa niente, neanche questo. A ben altro, no, tutto diventa, è gioco, scusa, eccetera, è tutto un gioco, una scusa. Ma uno che arriva a capire che Dio opera in lui anche nel peccato, già si muove verso Dio, perché il peccato finisca. Però sappi che tu che lo cerchi, il Signore, e lo vuoi, lui opera attraverso te anche, tutto attraverso i tuoi limiti di carattere, di intelligenza, di capacità, questo è sicurissimo, anzi, no? Dio opera attraverso i tuoi limiti in maniera stupenda, ma addirittura arrivo a dire che Dio opera attraverso te anche quando sei nel peccato. Però proprio quando arrivi a capire questo, allora ti viene una voglia matta di dire: la finiamo con il peccato. Allora, condizioni, ho detto. Una delle condizioni, diciamo, della preghiera è l'arrivare a recepire, a capire, dico, dopo sperimentare, è un dono successivo, a capire che la preghiera è unione con Dio. Allora, quando tu vai a pregare, devi renderti conto di colui col quale tu ti unisci, perché la preghiera è unione con Dio. Allora ti devi recepire. Esempio. Prima di tutto ti unisci, no, con uno che è amore. Ti unisci, venite che c'è posto qua, guardate. Venite. Ti unisci con uno che è amore. Ecco, mentre tu ti metti a pregare, allora devi renderti conto che tu parli con uno che è amore, no? Se per caso ti trovi nel cuore con l'odio verso qualcuno, una condizione essenziale è che tu ti metta in ordine. Come ti metterai in ordine, per esempio, se non gliela farai a perdonare, se non gliela fai a superare? Ecco, in quel momento tu, come preghiera più facile, hai proprio questo, di gridare a lui: Signore, liberami da questa mia infermità. E glielo ripeterai fino a quando dentro di te sentirai che si crea quel movimento, quel desiderio grosso che lui veramente ti liberi. Se tu, per esempio, ti metti a pregare, no? Cioè, ti metti in unione con lui, per la preghiera è unione, ti metti in unione con lui e lui è amore, e te rimani nell'odio, come fai a metterti in unione con lui, che è amore, se tu sei odio? Come fai? Capisci? Il tuo essere è sottratto a lui, perché quando tu sei nell'odio, tu sei occupato dall'antidio che è dentro di te. Ma sei realmente occupato, perché finché te hai odio nel tuo cuore, tu sei occupato da qualcosa, capito? E quindi, ecco, allora la necessità, una condizione fondamentale, di mettersi in sintonia. Tu ti metti con uno che ha detto che è amore e ha detto che perdona. Se tu, per esempio, non perdoni nel tuo cuore, come fai a metterti in unione profonda con lui? Se poi tu, per esempio, non perdoni al tuo fratello, te l'ha già detto che lui non ti perdona. Qui non c'è niente da fare. L'ha detto lui, non ti perdona. Continua a operare anche attraverso te, perché ti ama, ma non ti perdona il tuo peccato, l'ha detto lui volutamente. È impossibile ottenere il perdono se non perdoni. Questo è molto importante anche quando vi andate a confessare. Distinguete sempre la confessione tra chiacchierata e quello che invece è l'essere perdonati. Capite? Sempre. Ma se voi non perdonate, la confessione è perfettamente inutile, se voi non perdonate, perché il Signore non perdona voi i vostri peccati. È impossibile, l'ha detto lui, non è parola mia questa. Allora tu ti devi mettere in sintonia con lui, Tu ti vai da un Dio che è misericordia, no? Allora, dovrai pure essere, se tu per esempio hai un animo cattivo e nel tuo cuore desideri che qualcuno col quale hai avuto a che fare vada male, faccia fiasco, eccetera, sei cattivo. Oppure per esempio se nel tuo cuore tu hai qualcosa in cui la vuoi far pagare all'altro e quasi godi del male che l'altro ha fatto, ti devi mettere in sintonia. Cosa vi dico? Perché vi dico queste cose? Perché una delle prime condizioni è metterci in sintonia con colui col quale noi ci uniamo. Allora, una delle condizioni è il pentirci del nostro peccato. Cioè, realmente, l'affetto al peccato è uno degli ostacoli più grossi alla preghiera. L'affetto al peccato è uno degli ostacoli più grossi alla preghiera. perché la preghiera è essenzialmente, quando non è quell'atto esterno che dicevamo prima, è essenzialmente unione con Dio. Allora è una contraddizione mettersi in unione con Dio ed essere legati affettivamente all'antidio, cioè a tutto ciò che è l'opposto di Dio. La preghiera allora corre un rischio, che è quello di essere un soliloquio, un insieme di pensieri, senza amore, perché può capitare il caso, non ci scoraggiamo però quando capita così, mi capita tante volte, di pregare senza amare Dio. Cioè me ne accorgo dopo, hai capito? Ecco, però se tu vai a unirti con Dio, ve lo ripeterò mille volte in questo intervento, la preghiera come unione con Dio, se tu vai a unirti con Dio, è evidente che devi togliere via l'antidio che è dentro di te, no? Il contro Dio. Molte volte la preghiera, ecco, non è amata, uno perché è un atto esterno alla vita, hai capito? Ancora è in quella fase dell'atto esterno e quindi non è bisogno. E allora è evidente che la persona sfugge, come dicevo prima. Ma molte volte perché una delle condizioni fondamentali, che è quella del ripudiare il peccato, non viene attuata. Per cui il soggetto dice delle cose che sono tutte contraddittorie. Se prega, per esempio, con i salmi, ha delle espressioni di persone che hanno avuto una profondissima esperienza di Dio, no? Che Dio l'hanno visto, diciamo, l'hanno sentito, e esprimono questa loro sensazione profonda, che indica una grandissima unione con il loro Dio, e tu dici quell'espressione lì, mentre invece sei totalmente fuori, hai capito, da quella realtà. È perché non si tiene presente che la preghiera è unione con Dio, no? E si potrebbe portare un paragone di, non so, marito e moglie, qui vicino a me. Se capitasse loro che, per esempio, no? Vincenzo avesse dei modi di fare che sa contrapposti alla Giuliana, come farebbe a mettersi in unione con lei se dentro di sé tenesse quegli atteggiamenti contrapposti? O deve fingere, o deve mentire, o la vita diventa impossibile. Cioè, la preghiera in realtà, ecco, rende ad agio impossibile il peccato, cioè la separazione, come la compenetrazione dei due, ecco. Rende impossibile questo rimanere esterni. Cioè, perché, insisto molto, per molte volte la preghiera viene tenuta soltanto come un atto esterno di vita, un atto esterno, compiuto il quale è già fatto, quindi, invece no, ribadisco oggi, la preghiera è sviluppo della unione di due persone, fino a un'esperienza piena. Tener presente che noi, in questa esperienza di Dio, siamo come i bambini, capito? Un bambino che esperienza ha del proprio babbo? Quando è piccolo, piccolo, ve lo dissi un'altra volta, vi portai questo paragone, no? Non ne ha una esperienza ancora, cresce. Noi siamo molto più lontani da Dio di quello che è un bambino verso il proprio padre. Però, come un giorno quel bambino avrà la piena unione col padre, se cammina e cresce, così noi nutriamo questa forte speranza che fin da questa terra avremo una profonda unione con Dio. Unione, non, mi capite, non soltanto unione della mente, unione, no, ma è l'unione, io la intendo dire, un trattare familiarmente con Dio, cioè un sentirci l'uno dell'altro, hai capito? Un appartenerci, un dire io e te ce la intendiamo. Talmente uno è nell'altro, è una compresenza. La preghiera quindi rientra nella crescita di questa esperienza, no? Sì, ma quando è capita e uno ha fatto questa esperienza qui, la preghiera non la lascia più, perché è come metti un fidanzato e una fidanzata che si amano, se possono veramente, che possono più lasciare di incontrarsi. Non è possibile, perché c'è un risucchio dall'interno, un'esigenza interna di crescita profonda nella unità dei due. Hai capito? Così, questo come paragone, nell'unione con Dio c'è questo bisogno di andare avanti e di sperimentare questa unione. Cioè diventa un lavoro tuo, intimo, che senti che ti appartiene, di cui sei geloso e che non puoi più lasciare. Allora sei veramente, stai diventando adulto, insomma, nel cammino dell'orazione. Ecco, però se tu, ecco le condizioni della preghiera, se tu vai, preghi e capisci che la preghiera è non tanto soltanto un parlare, ma è un crescere nell'unione ed esprime questa crescita, questa è evidente che pensi con chi vai a parlare, no? Ti metti. E arrivi a un certo momento che non c'è bisogno di fare una preparazione, no, perché automaticamente ti metti in sintonia. Cioè, avverti subito cosa desidera lui, come hai fatto lui, come quando tu vai da una persona e subito ti viene in mente, bisogna che lo tratti così quella persona, perché è fatto così, bisogna che lo tratti così. Allora, Dio è fatto così, allora io lo devo trattare così, cioè mi devo mettere in sintonia con lui. Di qui a allora, questa sintonia con lui, che automaticamente scaccia il peccato, allontana, libera dal peccato e ti rende trasparente. E in questo senso, beati i puri di cuore, perché vedranno Dio. Capito? L'unione intima con lui. Ecco. Un'altra condizione, ve le dico così, come una, mettersi in sintonia con lui. È molto importante. Di qui il detto della scrittura, prima della preghiera, prepara la tua anima. No, preparati. Che vuol dire questo, insomma? Pensa a colui al quale vai a parlare e vedi se tu sei in sintonia con lui. Questo lo senti, questo bisogno di prepararti, quando vai, è un istante, è un metterti in sintonia, lo senti soprattutto se già sei nella fase del bisogno. E allora automaticamente avverti anche il bisogno di metterti in sintonia con lui. Questo è, ecco, ve lo dico questo perché dà grande gioia e soprattutto è la strada vera, capito? Ecco. E poi un'altra cosa è questa, un'altra condizione sempre, ve l'ho detto, è quello di essere nell'amore di tutti i fratelli, ecco, o almeno di confessare a Dio la nostra impossibilità di metterci in comunione con i fratelli. E ve lo spiegavo già prima, no? In quello che vi ho detto, in quella intuizione, che cioè Dio io lo sperimento nell'insieme di tutti i fratelli, perché lui è padre, e quindi nella preghiera avvertirete adagio adagio, camminando nella preghiera, uno dei segni che camminerete, poi fatevelo dire dal padre spirituale, ma troverete che è sempre questo, uno dei segni che crescete forte 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 nella preghiera è questa parola non dice più tanto, ma è l'amore al prossimo. Camminate forte forte vuol dire che camminate forte. Arriverete a sentire, per esempio, che il difetto del vostro prossimo vi fa quasi piangere. Quando sentirete che non gliela fate più a mormorare. Quando sentirete che non gliela fate più, per esempio, a dir male degli altri. No? Non gliela fate. Cambia tutto nella testa. Allora vuol dire che siete in profonda sintonia con Dio. Entrate in un altro modo di vedere il proprio prossimo. Quindi andare al Signore con l'animo diviso dal fratello è un ostacolo alla intima unione con Dio, ecco, e anche questo quindi è da tenersi presente. Un'altra condizione sempre è questa, quando specialmente si ha la preghiera di domanda, e di volere veramente quello che si chiede, e di desiderare veramente quello che viene chiesto, e di volerlo con sincerità, io voglio dire, non che debba dire con sentimento, capito? Ma con sincerità, volere quello che noi chiediamo. Esempio, chiediamo che sia fatta la volontà di Dio, ma se ci pensiamo bene molte volte prendiamo paura. Non è che in profondità poi la vogliamo, perché abbiamo mille riserve e diciamo, sì, la tua volontà purché sia come la mia. Hai capito? Allora io non ho, non è che realmente voglio, oppure chiedo, non so, di amare il mio prossimo, gli chiedo sta grazia, ma se vai a esaminarti profondamente non è mica vero che la vuoi, neanche sei disponibile, non ci pensi neanche, è di chiedere proprio. Io riflettevo in questi giorni su quella parola che dice Gesù, no? Se voi credete che questo vi sarà dato, ecco, e vi è già stato dato prima ancora che lo chiediate, per sé che poco. E proprio sta in questo senso qui, cioè io voglio, Signore, questo, è evidente che gli chiedi le cose che sono secondo la sua volontà, ma molte volte quello che noi gli chiediamo non lo vogliamo con sincerità d'animo, perché ci opponiamo alla vera conversione. E quindi come fa il Signore a darti quello che tu in profondità tu non lo vuoi. Specialmente questo quando noi chiediamo sia fatta la tua volontà, è una volontà tua che, insomma, che sia conforme alla mia volontà. Poi un'ultima condizione e basta, e smetto, è questo qui. Riguarda un po' tutta la preghiera, specialmente la vita, la preghiera di domanda, no? È l'abbandono in Dio, cioè è l'abbandono nel Signore. È più importante l'unione con Dio che quello che Dio mi dona. Ecco, questo. È più importante sperimentare la intima unione con Lui che cose esterne e secondarie. Per cui al Signore io gli devo chiedere tutto quello che ho dentro di me, ma devo sapere però che il mio sommo bene è l'intima unione con Lui. Quindi l'abbandono completo in Lui e la fiducia piena in Lui. Questa fiducia che implica anche questo, che Dio certamente mi attira a sé. Dio mi attira a sé, questo è sicurissimo. Io possa essere quel che sono, miserabile, in tutte le miserie, Dio mi attira a Lui. Quindi abbandono in Lui e fiducia profonda in Lui. Provate allora in questo momento di adorazione di verificare se voi siete nella preghiera come atto esterno ancora da compiere, per cui compiuto sono a posto, indipendentemente dal come l'ha fatto, cioè sono ancora nel regno dell'obbligo, o se invece, ecco, ho percepito che l'unione con Dio è il mio sommo bene e io devo crescere fino all'esperienza totale di Lui, anche se sono molto, ma molto lontano. E quindi, allora, non è più un dovere da compiere, ma un bisogno a cui rispondere. Provate di vedere se ci siete addentro a questo bisogno a cui rispondere, o se invece ancora è un dovere imposto, o autoimposto, o imposto da altri. Ecco, non vi dovete però rammaricare se ancora fosse così. Se cioè non ci fossero quelle condizioni, quegli obblighi, quelle cose, eccetera, uno dicesse io non pregherei mai. Non si scoraggi, vada avanti ancora come può, così come vuole il Signore, sperando però che verrà quel momento in cui capirà che la preghiera è un bisogno perché ha intuito che c'è un'altra dimensione sua, quella interiore profonda da vivere, che è quella dell'intima unione con Dio, della crescita di questa persona con persona. Ecco, se l'avete già intuito siete nel regno del bisogno. Ecco, molte volte può darsi che questo bisogno cali e quindi se ne senta tutto il peso del dover andare a pregare. Non ci si scoraggi. Chi ha fatto esperienza del bisogno ha già fatto un passo in avanti. Se uno l'avesse mai fatto, abbia pazienza, l'ora di Dio verrà. E va avanti così come lui può, sapendo che già dà tutto quello che lui può dare. Vada pure avanti nel regno dell'obbligo ancora, capito? È già molto, è già tutto. Si può dire se lui ancora non ha questa visione, questa intuizione, questa esperienza, va bene? Poi, una condizione è di pensare a colui al quale io vado, provate di vedere se quando andate a pregare cercate automaticamente di far pulizia e ordine dentro, mettendovi in sintonia con il Signore, provate di vedere se quando andate a pregare siete in divisione col prossimo. Provate di vedere se veramente voi volete quello che chiedete, alle volte prenderete paura, perché il Signore ti ascolta davvero e ti dà quello che gli chiedi, e poi se avete, quando andate a pregare, questo abbandono completo in Dio, dando più importanza a Lui che a tutto quel che potete avere, che vi può essere dato oppure no.